Buonasera, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati finanziari dei primi 9 mesi 2022 del gruppo ERA. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del gruppo ERA. Dottor Tommasi di Vignano, prego.
Buonasera, eccoci qua, siamo usciti dal Consiglio da poco e siamo in una formazione molto rinnovata perché oltre al nuovo amministratore delegato abbiamo anche il nuovo CFO che è il dottor Vai, che conoscete però già da altre occasioni, oltre al dottor Hansen che conosciamo purtroppo da troppi anni. E quindi siamo qui che ci facciamo compagnia e andiamo ad illustrarvi i dati di questo tormentato periodo di 9 mesi, dei quali, come vi diremo, siamo abbastanza soddisfatti, direi. Sono dati che trovate ovviamente nel comunicato stampa che vi abbiamo già trasmesso. Il periodo è certamente stato particolarmente complesso e anche nuovo per certe componenti, con il problema delle materie prime che a livello prezzo e a livello disponibilità ha presentato delle complessità gestionali non banali. Inoltre, e lo voglio aggiungere subito, ci aspettavamo anche un contributo di chiarimento prospettico importante dal livello europeo, ma purtroppo, come sapete, i tentativi fino adesso non sono approdati a grandi soluzioni e quindi siamo tuttora in attesa, anche considerando che questo stop and go nella definizione della prospettiva può rischiare di rimettere in discussione anche quel buon andamento che nell'ultima parte di questi primi 9 mesi ha visto i prezzi sia dell'elettricità ma soprattutto del gas decrescere in maniera significativa. Se lo hanno fatto anche considerando la prospettiva cosiddetta europea, certamente è un po' rischioso tenere ancora questa a bagnomaria prima di vedere una decisione che possa diventare immediatamente operativa. Questo dato quindi è l'unico vero punto di domanda, perché il resto del giallo di questi 9 mesi sicuramente ormai è stato esplorato da tutti e con i commenti di tutti. Abbiamo avuto certamente un passaggio complesso in termini soprattutto di incertezza sull'andamento dei prezzi del gas e dell'elettricità, che hanno registrato i loro picchi più elevati nel terzo trimestre a livelli mai conosciuti per tutti gli operatori. Quindi questo livello di volatilità continua a essere delicato, anche se è inutile fingere che nell'ultimo mese, quantomeno, gli andamenti nel mese di settembre sono stati decisamente più positivi di quelli dei mesi precedenti. Però il problema è difendere questo stato delle cose piuttosto che non rimanere appesi in attesa di Godot. I prezzi energetici hanno inoltre influenzato, come spesso succede, la dinamica inflattiva, da qui una conseguenza che ha portato a settembre, come vedete anche dalla nostra rappresentazione, un livello di inflazione che ha raggiunto livelli che non vedevamo da moltissimi anni. Quindi un contesto certamente complicato, senza molti precedenti per fortuna, e che è progressivamente rientrato, come vi ho detto, in questo ultimo scorcio e, ripeto, con dei punti di domanda più che altro per capirne la solidità al posto della volatilità che ne ha caratterizzato l'andamento in questi 9 mesi dell'anno. Il contesto ha certamente influenzato i conti del nostro trimestre, ma come vedete a pagina 2 del nostro documento, gli impatti sono stati in buona parte neutralizzati. Il conto economico mostra infatti, e questo ci pare il punto forse più importante da enunciare, anche se facile da dire, e cioè quello che tutto questo non ha influenzato, se non in maniera parziale, la tenuta del nostro gruppo rispetto alle attese che potevano esserci per il periodo. In primo luogo vedete che il livello di fatturato, per le ragioni anzidette, è aumentato del 123%, superando i 14 miliardi. Non ce ne facciamo eccessivo vanto, perché lì certo c'è l'effetto di tutte le attività gestionali compiute di cui vi diamo conto, ma c'è anche l'impatto della, se volete, connesso direttamente all'andamento dei prezzi. L'EBITDA al 30 settembre si è collocato a 875 milioni di euro, che sui 9 mesi segnano una crescita di 20 milioni di euro, con un più 2%, direi del tutto omogeneo al primo, anche col risultato del primo trimestre dello stesso anno. Quindi primo trimestre e poi primo semestre soprattutto, che è l'ultimo dato che avevamo valutato insieme. Per quello che riguarda l'utile post minorities, a confronto col dato dello stesso periodo dell'anno precedente, possiamo rilevare una lieve flessione, in verità, ma prevalentemente sul versante dei maggiori ammortamenti per 15 milioni e maggiori accantonamenti a svalutazione crediti, ambedue derivate dirette dello scenario di cui ho appena dato i riferimenti. E cioè sostanzialmente tutti e due questi dati sono provocati dall'aumento dei prezzi delle commodities per un buon periodo nel corso dell'anno in corso. La solidità degli indicatori sui clienti è stata anche grazie a una serie di interventi che sono stati avviati dal nostro gruppo per spiegare soprattutto e attenuare ove possibile l'impatto sui singoli clienti, che hanno potuto godere di una serie di iniziative gestionali che hanno lasciato pressoché intatta, su bassi livelli di morosità, diciamo il comportamento della nostra clientela, anche in termini di tempi di pagamento, atteso che comunque abbiamo lavorato molto con le rateizzazioni. Direi che i dati sono assolutamente confortanti ad oggi, perché fotografano buone abitudini diciamo dei nostri clienti, di cui siamo molto fieri. A pagina 3 vedete come sono andate le cose sul versante degli investimenti. Sono cresciuti a 446 milioni di euro, con un più 15% rispetto all'equivalente periodo del 21. Qui abbiamo scontato all'interno ovviamente di questi risultati anche alcune difficoltà che hanno avuto a mantenere i nostri programmi alcune delle imprese fornitrici o d'appalto, che hanno contribuito a un completamento non totale dei nostri progetti di investimento, anche se la distanza rispetto ai nostri programmi è stata modesta, e tenendo conto che avevamo nel periodo anche due grossi interventi impiantistici che riguardavano due VTE di cui non abbiamo avuto la disponibilità nel periodo, che sono quelli di Trieste e di Ravenna, uno dei quali è già pienamente ripartito nella nuova versione ammodernata, il secondo sta completando il suo processo di revamping. Ci sono stati poi investimenti straordinari per circa 1 miliardo, che hanno riguardato i seguenti aspetti. Innanzitutto l'esigenza di garantire alla nostra clientela e alla nostra operatività una disponibilità di materia che era tutt'altro che certa e tutt'altro che pienamente diffusa durante i primi mesi dell'anno al verificarsi della crisi. Abbiamo perciò fatto ampio ricorso all'attività di stoccaggio del gas, che è iniziata alla fine del primo semestre, e abbiamo allocato così nelle nostre depositi 878 milioni di euro, che corrispondono a 700 milioni di metri cubi, con un aumento, e questo va evidenziato per diversi motivi, del 40% rispetto all'equivalente dato di disponibilità di materia rispetto appunto all'equivalente periodo dei primi 9 mesi del 2021. Anche questo vi dà la dimensione della velocità di intervento, ma anche dello sforzo, anche finanziario, che tutto lo scenario di cui stiamo parlando ha richiesto. Peraltro va segnalato che i valori importanti che vi ho ricordato sull'utilizzazione dello stoccaggio si caratterizzano in un'operazione che ha tempi di rientro decisamente brevi, perché per quanto ci sia una stagione termica attuale del tutto non invernale e quindi non siano ancora partiti i momenti più difficili di utilizzazione delle nostre riserve, c'è comunque da dire che queste ci sono e quindi la disponibilità di materia per l'inverno, quando partirà, certamente è assicurata in maniera piena per tutta la clientela. Questo è un elemento quindi di garanzia per la fornitura ai clienti, ma è anche una base utile per poter eventualmente utilizzarne una parte per le attività di trading che, come sapete, sono sempre state attenzionate dalla nostra attività. È un investimento significativo, è un investimento privo di rischio, ma questo va rilevato, è anche completamente coperto, perché questa condizione non è subordinata in termini di utilizzazione a nessun'altra valutazione se non quella dell'andamento dei prezzi, sui quali ci siamo garantiti con la copertura che è stata data all'acquisto. La seconda considerazione che vogliamo aggiungere a questa prima valutazione è che la crescita per M&A, che nelle nostre più storiche abitudini, non si è fermata neanche in questo periodo, e vorrei distinguerla in due componenti. Per un investimento fino a 64 milioni si tratta di M&A, di operazioni non di grandissimo rilievo, che sono intervenute su diversi settori dell'azienda, sia nel waste che nelle società commerciali. Adesso ve ne darò poi una più diffusa puntualizzazione, ma comunque la seconda gamba, come diciamo sempre noi, di crescita del gruppo ha mantenuto la sua vitalità con alcune operazioni appunto per un importo complessivo del valore che ho accennato. Quindi siamo in piena continuità logica con il nostro piano industriale vigente e anche con una coerenza strategica rilevante. Dopo aver fatto l'operazione dello stoccaggio, che è stata quella dimensionalmente più importante, va segnalato che il rapporto debito-EBITDA si è attestato a 3,62 volte, che è una cifra assolutamente gestibile, che come tale la consideriamo e l'abbiamo sempre considerata, fermo restando che, come sapete, per noi il riferimento base rimane quello delle 3 volte e che normalmente, salvo le situazioni assolutamente straordinarie, gli eventuali debordi rispetto a questo valore non sono neanche da considerare in termini di rischio finanziario, perché come prima vi ho detto dovrebbero collocarsi entro il periodo di consumazione e quindi questo valore dovrebbe rientrare al di sotto della soglia consueta. Quindi se noi già oggi escludessimo l'effetto degli stoccaggi avremmo un rapporto debito-EBITDA a livello di 2,9 volte e quindi assolutamente all'interno delle usanze e delle abitudini del nostro gruppo. Direi questo mi pare che sia importante, perché la risposta c'è stata, la flessibilità e la veloce operatività della nostra direzione finanziaria ci sono state tutte e quindi di questo siamo molto soddisfatti, però nel complesso mi pare che non ci sono esposizioni al rischio dai dati che vi ho fornito con la solita trasparenza, neanche nell'aver affrontato una contingenza così particolare. Se andiamo poi a pagina 4, Diamo un'occhiata ai temi più vicini al tema dell'EBITDA, che come forse già ho accennato, ma comunque è cresciuto di 20,4 milioni di euro, tenendo conto che questo dato ha anche compensato al proprio interno l'effetto, sempre nei 9 mesi che stiamo esaminando, dell'intervento di ARERA sul UACC, con un intervento che è costato 16,5 milioni di euro nel periodo che stiamo analizzando. Quindi direi anche qui bene, abbiamo risposto a una necessità con diciamo un risultato che, se non è a livello dei top di gamma rispetto al nostro passato, certamente è del tutto positivo e anche coerente con l'andamento dei primi trimestri di questo anno qui. Quindi diciamo che la macchina ha continuato a procedere secondo gli obiettivi strategici che ci eravamo prefissi. Come è avvenuto questo risultato? Come si è determinato? Ma un primo contributo è venuto grazie per 25,2 milioni attraverso l'utilizzazione degli obiettivi di economia circolare. Qui ne abbiamo avuto di diversi tipi di apporti, una parte viene dall'operazione di efficienza energetica sui condomini, che ha caratterizzato in particolare alcuni territori sui quali abbiamo operato in maniera più ficcante su queste tematiche, quelle dell'efficienza energetica, ma anche del bonus facciate. Per 5,3 milioni poi abbiamo avuto l'effetto di nuove offerte commerciali in termini di servizi a valore aggiunto da parte della nostra area Energy, e infine per ben 8,4 milioni di euro anche dalla partecipata Aliplast, che come sapete rientra nel mondo gestito dall'ambiente e quindi dalla società dell'ambiente. Questo è un primo contributo che è entrato nella costruzione dell'EBITDA di questo periodo. Poi abbiamo un contributo che è venuto dalla crescita organica, quindi dalle altre strutture, che ha portato 5,7 milioni di euro. Di questi, poi vanno rilevati che questi 5,7 si sono concretizzati anche attraverso l'acquisizione di 51.000 clienti nell'energy e 106.000 tonnellate di rifiuti da mercato. Gli ulteriori efficientamenti nei costi e alcune premialità, in particolare nell'idrico, che ci hanno fatto particolarmente piacere per l'impegno e investitorio e gestionale che su questa area continuiamo a mantenere, così come l'effetto di alcuni nuovi allacciamenti, direi che hanno completato un secondo gruppo di contributi al risultato del periodo. Infine, per non farci mancare niente, come prima vi ho già accennato, abbiamo fatto alcune piccole operazioni di merger acquisition che hanno portato nell'insieme a livello di EBITDA 6 milioni, sia nel settore del waste per un'operazione, sia nel settore dell'energy per un paio di altri interventi di acquisizione. Veniamo quindi dal primo dei settori nei quali adesso ci addentreremo con l'aiuto dell'amministratore delegato per, una volta che avrò illustrato, semplicemente la parte relativa al waste. Innanzitutto il trattamento dei rifiuti lo trovate illustrato a pagina 5. In questo settore abbiamo maturato un EBITDA in aumento del 17,8%. E questo è già un dato di forte evidenza come risultato, che equivale a un 29,8 milioni di euro in termini di valore. Questo risultato è stato raggiunto, lo ricordo solo per precisione, senza il contributo dei due routier sotto revamping, che peraltro, come vi ho detto, oggi si sono ridotti a uno perché l'altro è già ripartito pienamente ed è quello di Trieste. Poi c'è da considerare all'interno della maturazione della crescita dell'EBITDA anche la produzione di energia che sui nostri impianti di trattamento ha dato un contributo netto di 23 milioni di euro. Di Aliplast vi ho già detto, ricordo solo che il buon contributo dato all'EBITDA, diciamo, della sua società ha portato un risultato positivo di più 8,4 milioni di euro. Infine, per completare il quadro abbiamo 4 milioni di delta perimetro che sono riconducibili, come prima vi ho accennato, a un'operazione nel settore del waste, le altre le incontreremo quando passeremo a esaminare gli altri settori, ma per quello che riguarda il waste c'è stata un'operazione che ha interessato il mondo marchigiano che ha portato un contributo alla crescita dell'EBITDA di 2 milioni. Direi questo è diciamo il percorso e i risultati che, ripeto, non sono stralunanti, ma se consideriamo tutto l'insieme di quanto vi ho detto nella premessa sulla difficoltà della gestione di questo periodo, credo che dimostrino una capacità di dare continuità alla nostra azione decisamente importante. Infine, direi che mi piace poter segnalare che il tema dell'M&A non si è chiuso con queste più piccole operazioni del periodo, ma è proseguito, come avete certamente visto dalla stampa di ieri, con un'operazione certamente significativa che abbiamo messo in esecuzione per il primo trimestre dell'anno 21, ma ci piace ricordarla perché è un'operazione nel settore delle bonifiche e del waste management che a nostro giudizio è stata studiata per tempo, si realizzerà pienamente all'inizio dell'anno 21, cioè del 2023, ma che costituirà decisamente anche in modo operativo, sfruttando le nostre competenze in materia e quelle del nostro nuovo socio che è la società ACR. Avremo certamente il primo operatore italiano per dimensioni e per esperienza che è quello dei fratelli Reggiani, che fino adesso era diciamo una società a carattere, a storia familiare, ma che ormai aveva un portafoglio clienti soprattutto in certi settori come quello dei petroli e dei settori affini, che ne facevano già oggi un leader e che, unendo le forze con quanto anche il nostro gruppo proponeva da qualche anno, soprattutto sul settore delle bonifiche, con contratti importanti, andrà a determinare la nascita appunto con il prossimo mese di gennaio, ed è per quello che ne ho parlato, perché saremo già nella competenza di un altro anno nuovo, ma credo che sia di buon auspicio vedere che nasce un operatore di queste dimensioni e soprattutto un operatore che ha come clienti tutta la grande industria italiana per ciò che riguarda la delicata questione delle bonifiche. Adesso lascio la parola all'amministratore delegato, ingegner Iacono, che ci illustrerà l'andamento di tutte le altre aree di business diverse dal waste. Prego.
Grazie, buonasera anche da parte mia. Continuo con l'analisi dei risultati, passo all'Energy che trovate a pagina 6. L'area registra un EBITDA di 257 milioni di euro, in leggera contrazione di circa 12 milioni rispetto ai primi 9 mesi del 2021. Il dato riflette in particolare la normalizzazione dei risultati ottenuti sui servizi di dispacciamento forniti a terna, con un effetto negativo di quasi 11 milioni sull'EBITDA che avevamo già visto in semestrale. Il risultato relativo alle attività commerciali ha invece evidenziato una solida tenuta dei margini, registrando solo una leggera perdita di 1,6 milioni, nonostante, lasciatemi dire, le grandi turbulenze del mercato, soprattutto negli ultimi 3 mesi. Il risultato è infatti maturato in un contesto di grande forte squilibrio dei mercati, soprattutto appunto nell'ultimo trimestre, che ha causato maggiori oneri di modulazione alle attività di vendita delle commodity. Tuttavia questi maggiori costi sono stati quasi pienamente compensati sia dalla espansione sui mercati di ultima istanza gas che dalle maggiori marginalità ottenute con i servizi di efficientamento e risparmio energetico, sempre più apprezzati dai clienti visto il contesto in cui ci troviamo. Poi vorrei sottolineare anche un altro punto: anche nel terzo trimestre ERA ha continuato ad assistere i propri clienti offrendo la possibilità di rateizzare i pagamenti delle bollette in 3 rate, si prevede di incassare la maggior parte delle rateizzazioni ad oggi in essere già entro la fine di quest'anno. Per il prossimo futuro possiamo dire che noi contiamo su 3 elementi che sono sicuramente quello che è già stato illustrato precedentemente. Noi abbiamo fatto una grande riserva di gas e siamo davvero insomma fieri di averla fatta, perché con questo possiamo assicurare la fornitura ai nostri clienti e costituisce un'alternativa rispetto a quello che è cosiddetto mercato spot per ottimizzare le attività finalizzate allo shaping sulla domanda dei clienti. Secondo, i prezzi, come vedete, insomma, come stiamo, che energetici mostrano un trend decrescente nell'ultimo periodo sulla scorta di un mite clima all'inizio di questa stagione termica e anche per l'avanzamento, anche se lento, delle discussioni per un accordo europeo sui prezzi dell'energia. Terzo, la clientela di ERA continua a mostrare elevati standard rispetto al mercato italiano in termini praticamente di pagamento e livelli di fidelizzazione e quindi anche di unpaid ratio. Prima di procedere volevo ricordare, come vedete nel grafico, alla differenza contabile che emerge dalla valorizzazione del magazzino del gas, più volte citata anche nella scorsa semestrale. Questa differenza è aumentata ovviamente per effetto dei volumi di gas che abbiamo immagazzinato in quest'ultimo trimestre. Vi ricordo che questa è una differenza che è momentanea, rientrerà con la progressiva consegna del gas ai clienti per oltre il 40% già entro fine anno e la restante parte entro la fine della stagione termica. Seguirei con le reti, qui l'EBITDA in crescita del più 3,2% rispetto ai primi 9 mesi del 2021, è arrivato a 348 milioni, un risultato particolarmente positivo perché, come è stato già detto in precedenza, compensa il taglio del WACC che sui primi 9 mesi pesa per 16 milioni e mezzo. Quindi, come vedete dalla chart, abbiamo i premi per la qualità che hanno contribuito per oltre 24 milioni, per 22 milioni, quasi 23 riguardano gli asset idrici. Qui ERA ha investito, è da anni che investe e quindi questa politica di investitori importante praticamente ci ha portato ad avere più innovazione, più resilienza, più performance operativa e che adesso ci aiuta, insomma, ci contribuisce per avere queste premialità. Anche la qualità tecnica delle reti di distribuzione gas è stato riconosciuto un premio di 1,3 milioni. Un ulteriore driver che qui vogliamo rappresentare è quello dell'efficienza e del teleriscaldamento, che insieme hanno contribuito per altri 3 milioni. Qui c'è una politica di continua ricerca di efficienza in tutte le attività regolate che noi ovviamente continuiamo a perseguire perché questa continua a darci buoni risultati. Queste attività regolate hanno quindi recuperato completamente il taglio del WACC e recuperato anche i maggiori costi generati dall'inflazione arrivata a circa il 9%. Il mondo delle reti, e qui vorrei un po' sottolineare le difficoltà che abbiamo affrontato sulle catene di approvvigionamento, ma nonostante questo il mondo delle reti è riuscito a realizzare 253 milioni di investimenti, pari a oltre 14% in più rispetto allo scorso anno. Questi investimenti sul 2022 rappresentano quindi una leva importante per garantire per i nostri ricavi, per garantire qualità, per dare continuità del servizio, per aumentare l'efficienza e quindi resilienza e la flessibilità delle reti. Infatti era continua il processo di digitalizzazione delle reti sia e dei processi operativi, quindi introducendo sempre di più intelligenza artificiale, algoritmi digitali a servizio della manutenzione predittiva, contatori digitali per una misurazione accurata dei consumi a beneficio dei clienti e del continuo efficientamento della rete. E quindi vi dico anche in ultimo, ma non meno importante, abbiamo avviato pochi giorni fa anche una sperimentazione sull'utilizzo dell'idrogeno in una rete di distribuzione gas gestita da ERA a Castelfranco Emilia, anche per testarne la funzionalità con il Green Pass, e qui siamo stati i primi in Italia e il risultato che abbiamo raggiunto fino adesso è ottimo, ma che ci aiuta a testare appunto la nostra rete. Passerei a questo punto alla pagina 8, quindi di fronte a uno scenario complesso, del tutto sconosciuto, che ha messo in crisi molti operatori, siamo anche grandi, siamo riusciti, e qui devo dire con un grande lavoro di squadra, giorno e notte, soprattutto durante l'estate, ad elaborare sempre più soluzioni nuove, diverse dalle soluzioni standard a cui eravamo abituati, proprio per affrontare questo scenario complesso, per mantenere sempre la barra dritta tracciata nel piano industriale. Abbiamo quindi approntato misure operative, nuove organizzative, finanziarie, che sono ovviamente necessarie e sono necessarie per mantenere un assetto adeguato a quello che è il nuovo contesto in cui ci troviamo ad operare. La resilienza dei risultati quindi è stata dunque conquistata nuovamente in questa trimestrale in ciascuna area d'affari, contando anche su quella caratteristica, no, di hedging tra le diverse aree d'affari per neutralizzare tutti gli impatti negativi della straordinarietà della congiuntura e confermando tutti i progetti di crescita prefissati a piano. Lo abbiamo visto anche con il numero di investimenti che stiamo portando a termine. L'attività commerciale dell'energy ha riconfermato questa grande efficacia di protezione dei margini dai rischi di fluttuazione dei prezzi energetici. Come dicevo prima, l'area sconta la contrazione che è connessa ai servizi MSD rispetto a quelle che sono state le performance eccezionali dello stesso periodo dell'anno precedente, ma nell'energy possiamo contare su una riserva strategica di gas per guardare il futuro con maggior sicurezza, maggior solidità fino alla fine della stagione termica. Poi ci sono le reti, che hanno generato una crescita davvero solida, un po' la nostra cash cow, dove sono continuati gli investimenti per garantire quel livello di qualità che dà propulsione poi ai risultati con le premialità. Infine il West, che ha generato una performance straordinaria di volumi, di margini, quindi rafforza sempre di più la propria leadership sul mercato e su alcune attività, traendo anche benefici dalla dinamica dei prezzi energetici, che hanno più che compensato i maggiori costi e impatti negativi sofferti anche in altre aree. Infine anche l'aspetto finanziario, come dicevo prima, la scorsa estate, insomma, è stato davvero un lavoro pesante, ma che siamo soddisfatti aver lavorato per anche su questi aspetti, che è stato attentamente vagliato per associare a questi risultati in crescita un profilo di rischio conservativo di sempre, mantenendo anche una buona flessibilità finanziaria prospettica che ci fa guardare il futuro in maniera solida. A questo punto io passerei la parola a Massimo Vai. Grazie.
Buongiorno a tutti, velocemente facciamo un'analisi dell'andamento del cash flow dei primi 9 mesi di quest'anno. Partendo dall'operating cash flow abbiamo un incremento a 703 milioni rispetto al valore rappresentato in semestrale di 524 milioni, quindi continua la crescita di generazione di cassa generata dalle attività aziendali, a fronte delle quali abbiamo un incremento significativo, come già più volte citato dall'amministratore delegato, dal Presidente in precedenza, legato sostanzialmente ai due titoli del capitale circolante netto e dello stoccaggio del gas. In particolare questi due elementi rispetto ai valori che avevamo rappresentato a giugno rappresentano un incremento molto significativo, che poi è quello che spiega la crescita dell'indebitamento rispetto al valore che abbiamo rappresentato a giugno e anche all'impatto sul rapporto tra PFN e EBITDA. Quindi abbiamo che il capitale circolante netto, su cui farò un approfondimento nella slide successiva, assorbe cassa per 300 milioni, mentre l'attività di stoccaggio del gas, che ha raggiunto praticamente il picco a fine settembre, ha assorbito cassa per 820 milioni, in crescita significativa rispetto ai 378 milioni che avevamo evidenziato a fine giugno. Di pari passo con la produzione con la generazione di cassa sono cresciuti anche gli investimenti, come anche in questo caso ricordato in precedenza dal Presidente e dall'amministratore delegato, che insieme al completamento di altre attività di M&A di competenza di quest'anno, senza considerare quella di ACR che avrà, come detto, competenza dal 1 gennaio del 2023, di fatto crescono come assorbimento di cassa di circa 190 milioni rispetto ai valori rappresentati a giugno. I dividendi li avevamo già distribuiti e quindi questi non rappresentano una differenza, ma confermano sostanzialmente il loro valore. Tutto questo genera una posizione finanziaria netta di fine periodo che si attesta a 4 miliardi e 489 milioni, in crescita di circa 800 milioni rispetto ai valori di giugno. Se passiamo alla slide successiva, un paio di commenti, di approfondimenti relativamente al tema del capitale circolante netto. Abbiamo detto che le componenti sottostanti, una volta isolata l'effetto dello stoccaggio del gas, sono riconducibili all'effetto dei prezzi dei mesi estivi, i prezzi di energia elettrica e gas che nei mesi estivi hanno raggiunto livelli molto più elevati rispetto a quelli che avevamo in precedente e che stiamo rilevando nelle ultime settimane. Come vedete nel grafico di sinistra c'è anche però una componente di stagionalità che normalmente vede un assorbimento di circolante nel terzo quarter rispetto a un rilascio nel secondo quarter. Questo ovviamente viene amplificato dal fenomeno prezzo e quindi ha raggiunto un valore più elevato del solito alla chiusura di settembre. Vediamo che normalmente la stagionalità del quarto trimestre dell'anno, quindi verso la chiusura dell'anno, dovrebbe presentare un andamento favorevole che ci consente nelle nostre previsioni di avere un ridimensionamento di questa dimensione di capitale circolante. Sulla destra vedete il riferimento alle rateizzazioni. Prima è stato citato la buona tenuta dei pagamenti degli incassi da parte dei nostri clienti. I nostri modelli predittivi andamentali non indicano, sulla base delle performance rilevate negli ultimi giorni, impatti significativi dal punto di vista delle performance di incasso, sia dal punto di vista del rispetto delle scadenze per i pagamenti, sia nel rispetto delle percentuali di perdita dopo i 24 mesi che consideriamo di solito utili per calcolare l'unpaid ratio finale, che si mantiene al di sotto o in prossimità dell'1%. Sicuramente le rateizzazioni, come vedete sulla destra, hanno raggiunto un valore importante, simile a quello che avevano raggiunto nel 2020, quando abbiamo fatto un'azione simile per dare la possibilità ai nostri clienti, per un altro motivo straordinario, di diluire i picchi di pagamenti e superare quindi un momento contingente di difficoltà, ma garantendo la fidelizzazione del cliente e garantendo la tenuta del rapporto con noi come fornitore. Quindi ad oggi noi sul tema del capitale circolante stiamo di fatto scontando soltanto i due effetti già ampiamente discussi oggi: quello dello stoccaggio del gas, che come sappiamo è una leva strategica che va progressivamente ad esaurirsi, e un capitale circolante netto lato ciclo di incassi e pagamenti che in questo momento ha una vista sfavorevole per effetto dei prezzi dell'energia elettrica e del gas rilevati nei mesi estivi. Io a questo punto ritorno la parola al Presidente per le conclusioni.
Grazie. Ma credo che abbiate ormai chiara qual è stata la faticosità di questo percorso e anche avuto, spero, la conferma della solidità delle nostre risposte. Sono state costruite via via che si riusciva a leggere meglio lo scenario con cui dovevamo confrontarci, e credo che non sia proprio malvagia la nostra risposta in termini di continuità, che è quello che abbiamo cercato anche nel momento più caldo di questa vicenda, di trasferire a tutti i pubblici inteso dei nostri stakeholder, nel senso che ci siamo preoccupati che la forza lavoro avesse comunque le sue risposte di continuità, che il mondo degli acquisti e quindi degli appalti trovasse modo di darci piene risposte anche nei momenti di maggiore incertezza, e quindi sicuramente credo che l'operazione sia riuscita, ecco. È chiaro che adesso bisogna mantenerla governata altrettanto bene, in maniera tale che aver retto all'urto della situazione sia sì una riconferma della nostra resilienza, ma senza sottovalutazione dei rischi che possono anche venire, anche se oggi sembrano tutti sostanzialmente domati. È chiaro che ci aspettiamo, come prima ho ricordato, anche qualche aiuto esterno dal punto di vista, per esempio, del consolidamento normativo, perché vivere con situazioni così mobili di riferimento non è comodo. Non è comodo anche per un'azienda come la nostra, che da un lato sta dando piena realizzazione a tutti gli impegni che aveva preso di ogni genere, e dall'altro sta intensamente lavorando per arrivare alla prima decade di febbraio a portarvi il nuovo piano industriale per i prossimi 5 anni. Quindi accettiamo la sfida, accettiamo anche un margine di scommessa, se volete, perché siamo talmente fiduciosi sulla capacità di reazione che pensiamo di poterla sempre fronteggiare. Questo ovviamente se il quadro si rende ogni volta ogni mese più leggibile e quindi più franco nel dare le risposte che ci si attende, invece che continuare magari a doverle rinviare. Credo che questa sia la migliore conferma. Ecco, noi a quella data lì il nostro piano industriale importante, quindi senza ridimensionamenti di linea strategica, siamo sicuri di poterlo portare, e la migliore conferma di questo è che anche i 9 mesi di quest'anno sono già di per sé una conferma di un anno straordinario e di difficoltà come poche volte nei 20 anni di lavoro qui che l'azienda compie adesso ha dovuto affrontare. Per di più venivano dopo il periodo del Covid e quant'altro malore si potevano inventare, e quindi direi che anche sotto questo profilo è una risposta forte in termini di tenuta che fa onore a tutto il gruppo e all'impegno che si è profuso e che continuerà a esserlo anche con il nuovo piano industriale. Grazie.
Qui è l'operatrice Coruscol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore e parlando lentamente e in modo chiaro per consentire la traduzione. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda dalla conferenza in italiano è di Javier Suarez di Mediobanca. Prego.
Sì, salve, buonasera a tutti e grazie per la presentazione e per il vostro tempo. Avevo un po' di domande. La prima è con rispetto a più che ai rischi alle opportunità. No? Con la situazione del mercato gas, del mercato della gas supply in Italia, ci potrebbero essere delle opportunità per il gruppo ERA come un operatore molto rilevante in tutto il mercato del default gas? Sì, quanto di rilevante potrebbe essere questa opportunità per il gruppo? La seconda domanda è con rispetto all'integrated supply business, ovviamente molto è interessante vedere la tenuta del EBITDA margin integrato, tanto mettendo insieme il gas and electricity. La domanda per voi è: come la crisi energetica ha cambiato qualcosa la vostra strategia commerciale e di hedging? E se sì, si è cambiato qualcosa, come? Che cosa ci dobbiamo aspettare in politica commerciale, politica di hedging, di diverso da quello che avete fatto, o se c'è bisogno di aggiustamento da qualche parte? Lo dico perché la realtà è molto cambiante, cambia velocemente e sicuramente ascoltarvi è interessante. La terza domanda è con rispetto al rischio legato alla posizione gas. C'è stata una compra di gas molto significativa, volevo avere la chiarezza che non c'è un rischio nel sottostante corrispondente a questo acquisto di natural gas. La quarta domanda è con rispetto al working capital e l'underlying working capital, che è stato spiegato. Sono intorno a 300 milioni di euro. La domanda per voi è: quanto vi aspettate di questo 300 milioni di euro che sia riassorbito per la fine dell'anno? E la domanda finale è se sarebbe giusto dire che il debito per la fine dell'anno si dovrebbe attestare intorno a 3,25 volte nel debito EBITDA, e se la flessione che mostrate è nel beneficio netto. Beneficio netto post minorities nelle slide, mi sembra che il numero 2, di intorno a una quindicina milioni di euro, è giusto, potrebbe essere vista come un good proxy for the year. Grazie mille.
Allora, grazie innanzitutto Javier. Cominciamo con la prima, che si riferisce un po' a quello che è un po' il mercato ultima istanza. Mercati ultima istanza sono mercati che presentano delle complessità particolari, ma che se ben gestiti possono generare marginalità interessanti. Il gruppo ERA ha un track record da anni, ha consolidato un'esperienza rilevante nella gestione di questi mercati, quindi i perimetri incrementali che ci siamo aggiudicati possono quindi rappresentare un'opportunità di crescita economica. Sicuramente è necessario avere anche una buona flessibilità finanziaria abbinata ad una ottima gestione del processo del credito per ottimizzare il processo end-to-end di gestione di questi clienti. E noi abbiamo già indirizzato la macchina efficacemente su entrambi questi aspetti. Per quanto riguarda il punto 2, l'esperienza che abbiamo vissuto sulla parte commerciale, quindi sicuramente avete visto anche un po' i numeri, no, che sono soprattutto sull'elettrico. C'è stato sicuramente, almeno sulla vendita di energia elettrica, ci sono stati degli impatti rispetto allo scorso anno che sono stati di segno negativo, riconducibili principalmente a dei fenomeni, primo rappresentato dai costi di modulazione e di sbilancio, e quindi sono legati a che cosa? Ad elevatissime volatilità, no, registrate nei prezzi. E questo è anche dovuto al fatto che c'è stato anche da parte della clientela un cambio del profilo di consumo, e quindi ecco perché abbiamo anche assistito a degli sbilanci, quindi operazioni che quindi abbiamo dovuto gestire con una grande complessità, anche perché sull'elettrico rispetto al gas la fornitura avviene non solo su base giornaliera ma anche per singole fasce orarie. Ecco, e questo per fortuna è stato compensato dal settore gas, dove c'è stata invece una significativa contribuzione positiva, con una grande tenuta della base clienti tradizionale, come dicevo prima un incremento dei perimetro legato ai servizi FUE e default per il biennio 21-23,
L'impatto dello scenario sulle marginalità del gas è stato, come dicevo prima, inferiore rispetto a quello elettrico, in quanto la modulazione e gli sbilanci non sono svolti su base oraria, ma su base giornaliera. Stiamo crescendo molto sui servizi a valore aggiunto, qui c'è stata una crescita di oltre 5 milioni su tutto ciò che riguarda caldaie, condizionatori, fotovoltaico. Questo è un business che sta davvero crescendo molto e quindi noi ci dedicheremo sempre di più su questi che sono bisogni, esigenze che si stanno manifestando in questo ultimo periodo da parte dei clienti. Riguardo allo stoccaggio, quindi alla riserva strategica, sicuramente è coperto, confermiamo, perché abbiamo venduto il profilo di erogazione a termine ed nel rispetto di quelle che sono le policy di gestione del rischio pienamente recuperabile nei periodi in cui saranno effettuati i prelievi. Poi per quanto riguarda il CCN direi che faccio un discorso molto più ampio che riguarda un po' anche l'andamento un po' prospettico della posizione finanziaria netta, cioè l'andamento dei prezzi dei prezzi di energia elettrica e gas che abbiamo registrato nelle ultime settimane unitamente alle buone performance di incasso dai nostri clienti e all'atteso progressivo svuotamento del magazzino per far fronte alle esigenze di vendita dei gas nei mesi invernali ci fanno ipotizzare che questi livelli di posizione finanziaria netta possono rappresentare un picco rispetto al quale ci muoveremo nei prossimi mesi con un percorso in progressiva riduzione. Su questo ovviamente impatterà sia l'andamento della climaticità, ovviamente che anche il livello dei prezzi, così come anche l'evoluzione dei volumi sui mercati di ultima istanza che noi attualmente gestiamo e che sappiamo gestire, proprio anche per il track record che c'è era. Rimane chiaro che, come è stato già detto da chi mi ha preceduto, che l'obiettivo è quello di rientrare più rapidamente possibile all'interno di quello che è il parametro che abbiamo sempre considerato un riferimento importante del 3x, rapporto PFM su EBITDA, che ci consente di mantenere quella flessibilità finanziaria che abbiamo sempre utilizzato in queste circostanze e che abbiamo utilizzato già in passato per effettuare anche operazioni di acquisizione di come diceva il Presidente poco fa. Esatto, è 50% del gas stoccato praticamente rientrerà, quindi il magazzino si svuoterà quasi del 50%, quindi questo quindi ridimensiona il CCN. Quindi non solo per quello che ho appena detto, ma appunto perché lo svuotamento che ci compensa a ribasso e che certamente ci farà guardare il futuro con maggior solidità. Grazie.
Grazie mille.
La prossima domanda è di Emanuele Oggioni di Kepler Cheuvreux. Prego.
Grazie, buonasera a tutti, grazie per la presentazione. Io ho alcune domande. Dunque, la prima è riferita a una chiarificazione su questo 40% di riduzione che menzionavate prima, io ho interpretato, riferito agli 820 milioni di impatto dovuto al gas storage, e questo grazie sia evidentemente a un effetto prezzi che sono in calo nel quarto Q, sia chiaramente anche poi all'avvio della stagione termica che finalmente dopo ottobre che ha segnato uno stop alle vendite di gas a livello perlomeno italiano, nel novembre-dicembre insomma dovrebbero riprendere le vendite di gas con delle temperature più in linea con la media stagionale e quindi se questo meno 40% si riferisce agli 820 milioni. E quindi di conseguenza che cosa dobbiamo aspettarci in termini di riassorbimento parziale invece dei 152 milioni di euro di differenza tra l'EBITDA reported e l'EBITDA adjusted da qui alla fine dell'anno, sempre fondamentalmente dovuto per l'effetto gas e accounting del prezzo del gas. Poi avrei anche un'altra domanda riferita all'acquisizione di ACR di Reggiani Albertino. Avete dato delle indicazioni sull'EBITDA di 17 milioni di euro nel 2021. Chiedo se quanto si possono quantificare le sinergie industriali e quindi quanto vi aspettate di contributo di EBITDA del 2023, visto che appunto vedo che consoliderete dal 1 gennaio 2023, e anche se possiamo sapere l'EV e quindi il multiplo a cui è stata pagata questa società, questo fatto 100%, diciamo, visto che avete acquisito il 60%. Infine, l'ultima domanda è riferita al debito. Se potete darci un'indicazione del costo del debito ai 9 mesi, nell'H1 a fine del Q2 era 2,6% il costo del debito, e quindi considerato che chiaramente a livello per tutte le società utility e non il costo del debito marginale adesso per nuovi rifinanziamenti sarà chiaramente molto più elevato, sia a tasso fisso che a tasso variabile. Vorrei chiedere cortesemente se potete indicarci qual è appunto per voi il costo marginale del debito in caso di nuovo debito, di rifinanziamento del debito esistente, quindi quanto aumenta rispetto al costo precedente, e quindi un'indicazione sul costo del debito per il 2023. Grazie.
Sì, grazie. Allora, per quanto riguarda il primo punto, sì, normalmente al fine anno, quindi a dicembre, abbiamo sempre erogato il 40% del nostro magazzino, quindi nel nostro stoccaggio. Quindi questa è la previsione e quindi probabilmente faremo qualcosa in più. Abbiamo già iniziato a utilizzare il nostro magazzino proprio a partire da queste ore. Il valore a cui faceva riferimento lei dei 152 milioni legati appunto al gas stock, questo praticamente si ridurrà, quindi questo è il valore di picco al 30 settembre, proprio perché è aumentato per effetto dei maggiori volumi stoccati, a fine anno si ridurrà proprio perché avremo questo svuotamento del magazzino pari al 40%. 5%, tra 40 e 45%. Poi per quanto riguarda il debito, poi lascio la parola al Presidente, per quanto riguarda ACR, vi confermiamo che il costo del debito è in questo momento al 2,6%, quindi siamo in linea con quello che era al 30 di giugno. Ovviamente crescerà sicuramente anche per le operazioni, appunto anche per l'indebitamento che finanziario netto, che è stato in aumento per le cose che abbiamo detto poc'anzi, però lo terremo sotto controllo così come siamo abituati a farlo, così come abbiamo fatto nella prima parte di quest'anno. Lascio la parola al Presidente per quanto riguarda ACR, grazie.
Sì, onestamente siamo un po' in anticipo sulle staffe perché è uscita ieri e soprattutto sarà operativa con gennaio, è passata nei consigli per l'autorizzazione, quindi ne abbiamo data comunicazione anche al nostro stamattina, al nostro consiglio. Detto ciò, dovrebbe essere che noi andiamo a detenere dopo l'operazione il 60% della nuova entità. Questo 60% verrà pagato, verrà valutato, è stato valutato, anzi più correttamente, all'intorno del 60 per, di 60 milioni. Quindi questi sono i primi dati che possiamo fornire in questo momento, ovviamente credo che sarà anche magna pars di una rappresentazione più dettagliata quando faremo la presentazione del primo trimestre dell'anno 21, perché l'operatività comunque scavalla la fine di quest'anno e va a finire nel primo trimestre dell'anno 21. Siamo molto contenti di questa operazione che è stata accolta ieri a Ecomondo, dove abbiamo presentato quanto fatto, con molto interesse e molta attenzione, perché per due buoni motivi: la clientela che questa società aveva accumulato sui grandi gruppi per quello che riguarda l'attività di bonifiche e di waste management, che direi tutti i grandi gruppi, soprattutto della parte petrolifera dell'industria, sono nel loro portafoglio. Questo si andava ad aggiungersi a quello che noi possiamo conferire in termini di nostri clienti per lo stesso tipo di attività. Quindi la sommatoria di queste due entità che rappresenta, ed è quello che ha suscitato molta attenzione, non solo la storia seria di questa azienda privata e della nostra crescita nel mondo del waste, ma anche il fatto che questa sommatoria è destinata certamente a crescere con l'ottimizzazione delle sinergie che ci stiamo aspettando. Comunque a gennaio, quando usciremo anche alla fine di gennaio, quando usciremo con la presentazione del piano, credo che avremo un dettaglio molto più articolato di quello che è possibile comunicare oggi.
Grazie per la precisione.
Dottor Tommasi Di Vignano, signori, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Grazie mille da parte di tutti noi, alla prossima volta. Arrivederci.